Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, dedichiamo questa trasmissione nel ricordare e nel festeggiare questa festa che si, appunto, che si ha, cade oggi, il 12 settembre, che è la festa del Santissimo Nome della Beata Vergine Maria. Quindi oggi è l'onomastico della nostra Santissima Madre Celeste. Beh, prima di avventurarci un po' nel vedere come mai questo nome, no? Maria, vediamo un po' innanzitutto questa festa come è stata, come ce la troviamo qui nel nostro calendario. Nel nostro calendario liturgico. È una festa che è stata istituita ufficialmente nel 1513 da Papa Giulio II, ma era limitata alla diocesi di Cuenca, che è una diocesi spagnola. Poi, per dire un po' anche un po' le vicissitudini di questa rievocazione di questa festa del Santissimo Nome di Maria, poi fu spostata questa festa da Papa Sisto V il 15 settembre, poi il Papa Clemente X la estese a tutta la Spagna, finché praticamente Papa Innocenzo XI la fece diventare, insomma, una festa per tutta la Chiesa. Per essere ben precisi, diciamo. E fu Papa Clemente X che nel 1671 la estese a tutta la Chiesa, ma Papa Innocenzo XI la fece diventare una festa diciamo, ufficiale per tutta la Chiesa dopo la liberazione di Vienna nel 1683. Quindi praticamente che cosa accade? Questa è diventata un'altra festa mariana, no? Abbiamo visto che il mese di agosto e il mese di settembre veramente sono pieni di feste dedicate alla Madonna, no? Cominciando dall'Assunzione e poi la nascita, no? Di Maria, eccetera. Adesso abbiamo la festa del suo Santissimo Nome. E certo che nella storia adesso abbiamo un assestamento, perché soltanto Papa Pio X ha riportato poi questa festa, che era stata posta il 17 di settembre, l'ha riportata al 12 settembre, com'è adesso. Beh, ma questa è un po' la storia della festa, quindi questo giorno di festa, come è stato spostato indietro e avanti nel calendario. Già il fatto che dopo la liberazione di Vienna, vi ricordate, da parte della Lega Santa, insomma, che ha scongiurato la presa di Vienna da parte degli ottomani, da parte dei musulmani, e questo è stato un po' un evento paragonabile, direi, alla vittoria di Lepanto nel 1571, per cui la Madonna poi fu detta la Madonna delle Vittorie, poi è diventata la Madonna del Rosario, come sappiamo. Lei è la liberatrice, vedete? Lei è la liberatrice, la vittoriosa, come nel caso di Lepanto, e la liberatrice dal nemico della fede, come appunto è successo nel caso dell'assedio di Vienna. Ed è la liberatrice nostra, è la liberatrice nostra dal peccato, è la madre di noi poveri peccatori, colei che ci ottiene la grazia incommensurabile di trovare il perdono dei nostri peccati da parte di Dio. Quindi come festa capiamo bene un po' le motivazioni. Quello che ci incuriosisce e che ci merita appunto un approfondimento, Santissimo Nome, Maria. Da dove viene fuori questo nome della Madonna? Beh, prima di addentrarci in questa parte più spirituale, recitiamo insieme un'Ave Maria, così ci ricordiamo appunto questo nome e ci predisponiamo, il nostro cuore e la nostra mente a questa meditazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria è un nome che effettivamente gli storici ci dicono che non è un nome israelita. Ecco, quindi al contrario del nome di Gesù, Yeshua, praticamente Maria non è un nome ebraico, non è un nome ebraico. Ma allora da dove viene fuori? Beh, ci dobbiamo ricordare, cari amici, che nell'Antico Testamento noi troviamo una Maria che era la sorella di Mosè e di Aaron. Non so se ricordate, quella Maria che addirittura, no, fu unita con la lebbra, ecco, come ci racconta appunto l'Antico Testamento. Quindi Maria addirittura è un nome che risale all'epoca della prigionia, della deportazione. E dalla prigionia del popolo eletto in Egitto. Ed in effetti questo nome, Maria, è un nome egiziano, quindi viene da una parola egizia che dice Emrit A, e praticamente vediamo che questo nome è l'unione di due parole, Emrit e Iam, che poi noi diciamo Maria, che si è trasformata in Maria, che nella lingua egiziana vuol dire amata da Dio. Vedete, amata da Dio. Qualcuno ha anche avanzato un'altra ipotesi, cioè che derivi dall'aramaico, Marà, che significa mia regina. Ma guarda un po', in tutti e due i casi, fosse l'una o l'altra l'etimologia del nome Maria, si adattano perfettamente a colei che è la madre di Dio e quindi alla Madonna. Diciamo che è più accettata, ecco, la radice della lingua egizia, cioè di Emrit Yam, che significa amata da Yahweh, e noi possiamo tradurre come colei che è amata da Dio. Prima di vedere un po' come mai questo amore di Dio verso la Madonna, verso l'Immacolata, dobbiamo capire che i nomi non hanno una radice soltanto, non hanno un'origine soltanto fonica, di verbo, come facciamo noi oggi, no? Diamo ai figli dei nomi, il nome proprio, lo diamo praticamente quasi adoperando la fantasia, no? Ecco. Non era così nel passato, soprattutto non era così nel caso della Madonna. Cioè il nome dice, rivela colei che lo porta. E quindi è un nome che Dio stesso ha voluto, che significa amata da Dio, e tecnicamente, no, si dice che i nomi hanno una loro apofanticità, che significa questa parola apofanticità, che appunto esprime l'essenza di chi porta questo nome. Facciamo degli esempi, no? Perché così ci capiamo. Sappiamo che Gesù, Gesù vuol dire Dio salva, e quindi anche questo nome, no? L'ha detto l'angelo, no? Nell'annunciazione, lo ha comunicato proprio come nome voluto da Dio per suo figlio, che significa Dio salva. Ma ci sono anche altri esempi che risalgono anche molto prima della venuta di nostro Signore, per esempio Eva, ci ricordiamo che fu chiamata così perché era la madre di tutti i viventi, Eva, quindi la madre di tutti i viventi. Caino, ecco, spiega bene il libro della Genesi, significa ho acquistato un uomo dal Signore, un nome che gliel'ha dato proprio Eva. Ma possiamo andare avanti, per esempio Giacobbe è colui che tiene in mano il calcagno, ha un suo significato, come lo ha Babele, no? Significa il Signore confonde le lingue. Insomma, praticamente i nomi, cari amici, e anche quindi il nome di Maria e di nostro Signore Gesù Cristo, questi santi nomi, sono stati voluti da Dio stesso ed esprimono l'essenza, ecco, di coloro che portano questi nomi. Rivelano il significato dell'oggetto più in generale, quindi Babele, per esempio, il Signore confonde la lingua. Oppure, per esempio, Joachim, significa Yahweh innalza. L'unico nome, vedete, che era per gli israeliti non pronunciabile, era il nome di Dio. Il nome di Dio. Allora uno potrebbe dire, ma allora, perché nella Bibbia è scritto, per esempio, una volta Yahweh, un'altra volta Elohim? Perché? Possiamo dire che nella lingua ebraica El significava altissimo, Elohim, vero Dio, e viene usato un genere che noi possiamo identificare come la Santissima Trinità, Elohim, facciamo la nostra immagine e somiglianza. Ricordate quando Dio Trinitario ha creato l'uomo? Ecco, e anche questo è molto interessante, cioè quando c'è un'operazione così importante come la creazione dell'uomo da parte di Dio, noi vediamo operare la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E quindi si usa questo nome che viene appunto identificato come Elohim, che viene usato tutto nella prima parte della Sacra Scrittura. Poi c'è il nome di Yahweh, che significa, loro non mettevano le vocali, esprimevano con un tetragramma, J-H-W-H, Yahweh, che significa io sono colui che sono. Teniamo il capo, no? Stiamoci davanti al nome di Dio, davanti al quale ci dovremmo tutti prostrare. Ecco, questa è una cosa che deve essere proprio interiorizzata. Noi parliamo di Dio, del suo santissimo nome, del nome di nostro Signore, con leggerezza, ecco, e invece no. Il nome significa la persona. Vi ricordate San Bernardino da Siena, che sul santissimo nome di Gesù ha impostato tutta la sua spiritualità, ha girato la mezza Europa portando questa tavoletta con scritto sopra J-H-S, che significa Jesus Homini Salvato, cioè Gesù Salvatore degli uomini. Il nome di nostro Signore Gesù, santissimo nome, altrettanto santo, santissimo, è il nome di Maria. Vedete come ancora sembra un binomio, no? Santissimo nome di Gesù, santissimo nome di Maria. E lo è effettivamente, a prescindere dal fatto che siano madre e figlio, figlio e madre, no? A prescindere da questo, a monte diremmo meglio, di questa realtà, che è una realtà biologica, se volete anche, c'è un motivo più profondo. Questo motivo più profondo che ci fa unire i nomi di Gesù e i nomi di Maria, lo ha spiegato bene Du Scoto. Du Scoto è un filosofo francescano, che è vissuto la seconda metà del 1200, è morto agli inizi del 1300, che ha individuato Gesù e Maria come esseri voluti da Dio con una predestinazione, che lui diceva assoluta. In altri termini, questo lo abbiamo visto anche altre volte, Gesù e Maria sono, possiamo dire, addirittura all'origine stessa della creazione. Perché, come dice San Paolo, tutto è stato fatto per lui, in vista di lui, addirittura in principio, si dice nel libro della Genesi, ricordate, in principio Dio creò il cielo e la terra, e Gesù quando parlava diceva, sono io che ti parlo, il principio, quindi noi vediamo questa predestinazione, come la spiega bene Du Scoto, il fatto che Dio si sarebbe incarnato, il verbo di Dio, il Logos, si sarebbe incarnato in una creazione fatta per Lui e attraverso di Lui, a prescindere dal peccato. Quindi ci sarebbe stata la nascita del Figlio di Dio e quindi una madre di Dio, indipendentemente dal fatto che l'umanità ha peccato. Ecco, questa è la dottrina francescana della predestinazione assoluta di Gesù e di Maria, che è esposta, vedete, è esposta in qualche modo da un punto di vista ontologico. La figura di Maria la pone al di fuori della creazione, addirittura a monte. Noi abbiamo delle parole che non possono chiarire questi concetti fino in fondo, ecco, ma possiamo dire insomma che Gesù e Maria sono, ecco, con i loro nomi voluti da Dio, gli esseri che hanno avuto una predestinazione assoluta, quindi che tutto l'universo è stato fondato per loro. Ecco, questa cosa, guardate, ci deve far, come dicevo prima, anche pronunciare i nomi. Noi pronunciamo i nomi di Gesù e di Maria quasi non pensando, no? Come se fossero nomi propri di persone qualunque. Ecco. Ma quello che abbiamo appena detto, cioè che Maria significa amata da Dio, e che Gesù significa Dio salva, ci fa comprendere che questi nomi, così come le persone, non sono nomi qualunque. San Bernardino ha posto l'attenzione sul nome di Gesù, noi stiamo vedendo che anche il nome di Maria ha questa sua apofanticità che la pone al di fuori della storia. Anche c'è un altro fatto, no? Cioè la Madonna cosa dice di se stessa? Qui ci dobbiamo ricordare che la Madonna nel Magnificat dice di se stessa: l'anima mia magnifica. Magnifica, anche questo verbo, no? Magnifica. ci deve far riflettere. Che significa magnifica il Signore? Proprio andando sempre a fare un discorso un poco la radice dei nomi, magnificare significa rendere grande, magnificare. Il verbo deriva da una radice latina. Però, vedete, in ebraico esiste un'espressione che è raha. Questa espressione significa colei che rende visibile l'invisibile. Quindi anche se il nome di Maria contiene dentro di sé questa verità, l'anima mia magnifica il Signore, quindi Raham, che è contenuto nel nome Maria, significa colei che rende visibile l'invisibile. E quindi vedete come è l'armonia, no? Delle cose volute da Dio, fatte da Dio. Noi troviamo questo essere singolarissimo, che è la Madonna. Ricordiamoci anche queste cose che ci possono essere utili nel comprendere un po' anche come mai, per esempio, il nome di Gesù lo porta solo Gesù. Ecco. E il nome di Maria, invece, abbiamo visto che ce l'avevano altre cinque donne. Ricordiamole un po' anche queste qua, perché abbiamo visto che la cosa più probabile è che il nome di Maria derivi appunto dal nome egiziano, insomma. E difatti la sorella di Mosè e di Aronne si chiamava Maria. Ma poi troviamo nei Vangeli altre Marie. Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, leggiamo al capitolo 10 di San Luca. Poi troviamo Maria di Betania, ecco, ce la ricordiamo, la sorella di Lazzaro, la sorella di Marta, sempre nel Vangelo di San Luca. Poi, a dire la verità, se uno fa la ricerca, no, trova un'altra Maria, nella lettera ai Romani, che era una cristiana che stava a Roma. E poi c'era anche un'altra Maria, la Maria di Magdala, che anche qui è stata citata, per esempio, da San Luca. Quindi c'erano la bellezza di altre cinque donne che hanno portato, sono riportate nelle Sacre Scritture col nome Maria. Ma la più grande di tutte, inutile dirlo, è Maria Santissima, la Madre di Dio. Ci sono delle testimonianze profetiche di questa donna, perché amata da Dio, che cosa vuol dire? Amata da Dio vuol dire che fin dalla creazione del mondo, libro della Genesi, dopo il peccato originale, vediamo che si parla di una donna, questa donna che schiaccerà il capo del serpente. E qui appunto vediamo che Maria è la figlia prediletta del Padre, no? L'amata da Dio fin dall'eternità, ed ecco lei che la cui stirpe verrà, si dice nel libro della Genesi, questa discendenza schiaccerà, succederà l'inimicizia tra la discendenza della donna e la discendenza del serpente. Insomma, praticamente troviamo la Madonna, oltre che al di fuori della storia, appena inizia la storia dell'umanità, con questa caduta del peccato originale, e anche poi dei nostri peccati, troviamo come la radice di colei che distruggerà il male, la cui discendenza distruggerà il male, ed è colei che poi è rimasta intatta, non toccata assolutamente dal male. Volevo anzi ricordare rapidissimamente, ma questo lo facciamo giusto perché altrimenti quella cosa che dicevamo prima, no? Cioè che così come le persone, anche il nome di Maria, così come il nome di Gesù, non sono dei nomi qualunque, e che veramente dovremmo fare come San Francesco, che ogni volta che parlava di Gesù, in qualche modo si sentiva la dolcezza del nome di Gesù. Sentiamo anche la dolcezza del nome di Maria. Questo nome che a noi oggi che cosa ci ricorda? Forse ci ricorda un po' il mare, no? Ci ricorda il mare che è questa, per chi no, vede la terra dallo spazio, no? Questa terra che è azzurra perché c'è intorno l'aria e l'atmosfera che è azzurra, e il mare che è azzurro, no? Quindi proprio il colore della terra è azzurro come gli occhi della Madonna. Possiamo dire quindi che a noi il nome di Maria ci ricorda solo cose belle, e coloro che hanno avuto la grazia di vedere la Madonna ci dicono che ha una bellezza sovrumana, ha una bellezza spirituale, ma anche corporale, sovrumana, bellissima. Bellissima perché è l'Immacolata. Allora, facciamo un po', sempre non per essere pedanti, no, ma per appoggiare un po' le nostre riflessioni su qualcosa di concreto. Dicevamo che noi diamo spesso il nome di Maria alle bambine, no? E al contrario, il nome di Gesù non viene mai dato. Perché? Perché Gesù è Dio, è Dio che salva. Quindi il nome di Gesù, potremmo dire, ha un'esclusività assoluta, anche se poi vedete nelle varie lingue, per esempio, presso gli ortodossi, ci stanno dei nomi che assomigliano più o meno a Gesù, ma anche nel mondo israelita, ecco, c'erano dei nomi che assomigliavano un pochettino a quello di Gesù. Però Gesù è un nome che non si dà così, anzi è il nome di nostro Signore, l'uomo Dio, quindi. Invece Maria è il nome più comune, Maria, Mario, sono i nomi più comuni in Italia. Voi vedete che cosa ci sta nell'elenco telefonico, ma non si usa più. Per esempio di Milano si vede che Mario Rossi è il nome più presente. Quindi Mario e Maria sono i nomi che noi più diamo o che davamo, perché mo le cose sono abbastanza cambiate. Adesso ci inventiamo dei nomi che non rispettano questa, ma neanche lontanamente, questa apofanticità. Diamo ai nostri bambini dei nomi che certe volte non significano niente. Ecco. Invece il nome è molto importante perché Dio ci chiamerà con il nostro nome. In qualche modo, vedete, anche il nostro essere è illustrato dal nostro nome. Il nostro nome porta il segno del nostro essere, soprattutto se questo nome ce lo dà Dio, nel senso che ci chiama con il nome che noi abbiamo e ci vede come delle creature singolari. Ognuno di noi è diverso dall'altro. Il nostro nome veramente dovrebbe portare significazione, come diceva San Francesco, nella nostra missione di essere umani. Bene, cari amici, se andiamo a vedere quali sono le glorie della Madonna, ci rendiamo conto ancora di più della preziosità di questo nome. Ora io, prima di farvi questo piccolo richiamo, lo facciamo per rafforzare le nostre idee e direi alla regia di mandare un piccolo intermezzo musicale in maniera tale che rifiatiamo un po', sia io che voi, ascoltate un paio di minuti di intermezzo musicale. Vi voglio ricordare il nostro numero di telefono 0825 444 391 oppure il WhatsApp se volete dire anche voi qualcosa dalle vostre età. Ave Maria, ci sentiamo fra qualche minuto. Maria, cari amici, eccoci, siamo tornati qui in diretta. Stavamo ricordando nella festa del Santissimo Nome della Beata Vergine Maria, proprio da dove viene questo nome Maria? È un po' un mistero, nel senso che non è un nome appunto dato così a caso. Maria, abbiamo sentito, viene da una radice egiziana, di un nome egizio che significa amata da Dio. E questo fatto qua ci riporta anche a un'altra realtà, se volete, che spesso noi ci sfuggono. Abbiamo detto che c'è una predestinazione assoluta, come ci spiega Don Scoto, degli esseri Gesù e Maria. Il Verbo quindi si sarebbe incarnato in questa creazione fatta per lui, in vista di lui, no? Per lui, come spiega anche San Paolo, e quindi anche la Madonna è stata, diciamo così, con un unico decreto divino, entrata da Dio prima addirittura della creazione. Ma forse noi ci dimentichiamo, no? Che nel Padre nostro, noi diciamo a un certo punto, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, eccetera, eccetera. Forse perché lo diciamo magari tante volte, no? Ma sia santificato il tuo nome. Ecco, la domanda che ci viene spontanea è questa: ma noi santifichiamo il nome di Dio, che poi il nostro Signore Gesù Cristo sia santificato. E nel Salve Regina, a un certo punto, leggiamo sempre in questa preghiera che dice la Madonna, e santo il suo nome. Vi ricordate nel Salve Regina? Quindi, in pratica, la Madonna ha fatto quello che dice Gesù nel Padre Nostro. E in qualche modo qui leggiamo questa unità, no? Di Gesù, Verbo incarnato, che viene santificato, come egli stesso ci dice di fare anche a noi, e la prima che lo santifica è la Madonna. Difatti dice santo il suo nome, no? Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto dice è santo è il suo nome. Quindi, in altri termini, veramente quest'unità, così come dei cuori di Gesù e di Maria, no? Si estende anche non solo alla loro funzione, ma anche proprio ai loro nomi, perché la Madonna dice di se stessa, no? L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Vediamo un pochettino nelle glorie della Madonna come riusciamo a trovare tutti i motivi per cui poi questo nome è un nome santissimo. Abbiamo visto come Maria significa l'amata da Dio e quindi figlia prediletta del Padre. Poi lei è l'Immacolata Concezione, la piena di grazia, quella che è stata concepita immacolata, cioè come la stessa immacolatezza di Dio fatta essere umana. Poi lei è la Vergine Perpetua, e anche qui significa che quel nome Alma, lo troviamo nella Sacra Scrittura, che significa poi in pratica Vergine. Ci sono vari nomi, ma non è il caso adesso di approfondire questo discorso. Ora la Madonna, ecco lei che ha la Verginità Perpetua. Perpetua significa prima, durante e dopo la nascita di Gesù. Perpetua, Verginità Perpetua. È un miracolo, certo che è un miracolo, perché è lei la Vergine perfetta, la fontana sigillata, come si dice nel Cantico dei Cantici. Insomma, anche la verginità è Maria stessa, agli occhi di Dio. Lei è la sposa dello Spirito Santo, questo spesso sorvoliamo, no? Col pensiero non ci soffermiamo. Quando diciamo il primo mistero gaudioso, no? L'annunciazione, ci ricordiamo quello che sta scritto nel Vangelo di San Luca, sappiamo che in quel momento la Madonna diventa la sposa dello Spirito Santo. L'ombra sarà adombrata da questo Spirito e concepisce Gesù, figlio di Dio. Sposa quindi dello Spirito Santo, diventa, dopo 9 mesi, la madre di Dio, Theotokos. E qua poi non siamo a ricordare tutto quello che questo significa, perché anche nella storia che la Madonna sia riconosciuta madre di Dio è un fatto travagliato. Ci sono voluti dei concili, c'è voluto San Cirillo, ci sono voluti, insomma, un concilio in particolare, un concilio di tutta la Chiesa di quei tempi, che definiva una volta per tutte la Madonna come madre di Dio. Più recentemente, cari amici, prima ancora di ricordarci come San Pio, come Pio XII, poi ha proclamato la Madonna come colei che è stata assunta in cielo, ma spostiamoci un attimo prima, durante la vita di Nostro Signore e della Madonna, vediamo che lei ha condiviso tutta la vita e tante sofferenze insieme a Gesù, che l'ha voluta sempre partecipe della redenzione anche durante la vita. Ma per esempio ci ricordiamo dei dolori che ha patito la Madonna. Se noi guardiamo la corona dei sette dolori della Madonna, che inizia con la profezia di Simeone, un profeta che le dice: anche a te la spada trapasserà l'anima. Ma chi ce la mette questa spada nel cuore della Madonna? Ce la mettiamo noi, cari amici. Questa madre così santa, così bella, noi l'abbiamo trafitta con i nostri peccati, perché abbiamo trafitto Gesù. E non a caso il cuore di Gesù è coronato di spine e il cuore di Maria è trapassato dalle spade. Vedete, anche i sacri cuori. Quindi tutta la corona dei sette dolori della Madonna ci fa vedere addirittura, no, quando la presentazione al Tempio, questo mistero sempre gaudioso del rosario. Eh sì, gaudioso sì, perché bello, no? Gesù è presentato al Tempio e quindi questo figlio primogenito, unigenito, che viene donato, secondo la tradizione di Mosè, a Dio, no? Questa cerimonia potremmo definire ufficialmente, no? L'ingresso del bambino dopo la purificazione della madre, che la Madonna non aveva bisogno di purificazione, ma la legge mosaica pretendeva questo. Dopo la purificazione, dopo 40 giorni, il bambino viene presentato al tempio e viene dato a Dio perché è il primogenito maschio. La Madonna e San Giuseppe hanno fatto questa cosa, grande gioia, e arriva questa spada, vedi? Questa spada, anche a te una spada, trapasserà l'anima, dice il profeta Simeone. Poi non ne parliamo durante la vita di Gesù, è la fuga in Egitto, è lo smarrimento di Gesù, anche questo è il ritrovamento di Gesù, gaudio, no? Il quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù, ma prima c'è stato lo smarrimento. Immaginiamoci che dolore ha patito San Giuseppe, la Madonna Immacolata, che avevano perduto Gesù. E per 3 giorni non avranno dormito, non lo sappiamo, no? Per cercare Gesù. E la Madonna lo dice: figlio, perché ci hai fatto così? Allora, questi dolori della Madonna durante tutta la vita di Gesù, anche dopo la sua risurrezione, che questa è stata sì una vera gioia della Madonna, tutte le sofferenze di lei che ha fatto crescere la Chiesa. In altri termini, possiamo dire e dobbiamo dire che la Madonna è una mediatrice tra Cristo e l'uomo. L'unico mediatore tra l'uomo e Dio il nostro Signore Gesù, e ce lo dice San Paolo, ma colei che è la mediatrice tra noi e il Verbo incarnato tra noi, e il nostro Signore Gesù Cristo, mediatrice universale, è la Madonna. È mediatrice, come dicono sempre, non me ne vogliate per queste precisazioni, in atto primo, cioè lei è la corredentrice, perché ci ha partorito con dolore. Quindi si è unita non a chiacchiere, si è unita con le sue lacrime, non possiamo dire col suo sangue, no? Perché il sangue l'ha versato tutto Gesù, ma le lacrime, cari amici, le lacrime di questa mamma, ce l'abbiamo tutti sulla coscienza, noi poveri peccatori, no? Quindi hai voglia di dire chiacchiere, no? Non era necessario così perché bastava il sacrificio di Gesù. Dio ha voluto la Madonna corredentrice, cioè mediatrice in atto primo. Lei ha meritato la nostra salvezza con i suoi dolori. E poi è la mediatrice, così detta, in atto secondo, perché è lei che distribuisce tutte le grazie. È lei che ogni grazia che noi riceviamo passa attraverso di lei. La mediatrice, è la madre universale dell'intera umanità, e poi ultimamente l'abbiamo nominata madre della Chiesa. Poi è colei che è stata assunta in cielo, in corpo e in anima, vedete quante cose. È la regina del cielo e della terra. Sempre questo è stato un atto che è stato fatto dalla Santissima Trinità, come spiega bene, molto bene. bene Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Maria è stata incoronata regina nel cielo da tutte e tre le persone della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. In altri termini, cari amici, queste dieci glorie della nostra Madre Celeste fanno sì che il nome di Maria sia un nome santissimo, sia un nome che noi, anzi, è diventato Maria e Mario il nome più comune che noi diamo ai nostri figli. Ecco, però si tratta di un nome portato da una persona santissima. Molto interessante anche il fatto che in aramaico c'è un nome che un'espressione che significa Mara. Mara in aramaico significa mia regina. E quindi vediamo che cosa? Che nello stesso nome Maria possiamo individuare il fatto che, come dicevo poc'anzi, la Madonna è stata dichiarata, è stata proclamata regina del cielo e della terra. Mara significa mia regina. Ora, giusto per chiudere un po' questa carrellata sul Santissimo Nome di Maria, torniamo a noi. Noi ci rivolgiamo alla Madonna come lei che è la madre di noi poveri peccatori. E soprattutto nella supplica che si fa alla Madonna del Rosario di Pompei, diciamo a un certo punto che il nome di Maria è l'ultimo accento della vita che si spegne. Qua notiamo ancora una cosa che spesso ci sfugge: ogni volta che noi recitiamo l'Ave Maria, dopo il saluto angelico, che è la prima parte, noi diciamo Santa Maria. Poi ci ricordiamo la Madonna come la tutta santa, la Panagia, no? Dicevano i greci, no? Panagia, colei che è tutta santa. Santa Maria, Madre di Dio, l'abbiamo detto, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Perché? Perché diciamo così? Perché in queste Ave Marie che magari affidiamo una dietro l'altra, cercare di mettere dentro la giornata più rosari che possiamo? 50 Ave Marie per ogni rosario. A un certo punto però, se la nostra attenzione è possibile che si soffermi su ogni Ave Maria, però diciamo a un certo punto, prega per noi peccatori, abbiamo detto lei è la madre di tutti i poveri peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Perché mai la Madonna dovrebbe pregare per noi nell'ora della nostra morte? Per ottenerci la grazia della salvezza. In pratica stiamo nominando in ogni Ave Maria la Madonna, con questo nome bellissimo Maria, la stiamo nominando Avvocata nostra, come diciamo anche nella Salve Regina. Dunque lei, nel momento della nostra morte, prega per noi. E quante più volte gliel'abbiamo chiesto, tanto più sarà efficace questa intercessione della Madonna. Cari amici, lo sappiamo benissimo, noi siamo bisognosi. Guardate quanta gente nel mondo sembra avere tutto, sembra avere la natura li ha dotati, no? Vediamo delle persone che sono nate magari in un ambiente ricco, hanno vissuto un'infanzia felice, sono belle, hanno la salute, hanno dei genitori, ricevono beni materiali a non finire, sembrano avere una vita veramente piena di fortuna, diciamo così. Bene, cari amici, non abbiamo niente, non abbiamo niente. Tutto questo è niente, niente. Quello che conta, vedete, è la salvezza della nostra anima. Quindi tutto il resto delle cose, la bellezza, la ricchezza, il successo, la carriera, la felicità apparente che ci può dare il mondo, sono niente, cari amici. Noi abbiamo bisogno che Dio ci perdoni tutti i nostri peccati e che innanzitutto siamo battezzati, cioè che siamo stati liberati una volta per tutte dal peccato originale. E anche un'altra cosa c'è da dire. Noi nel battesimo riceviamo la fede. Non ci possiamo ricordare perché siamo troppo piccoli quando veniamo battezzati, ma a un certo punto il sacerdote ci unge la bocca e gli orecchi e pronuncia quelle parole Effata, cioè apriti. Che significa? Perché un bambino? Il sacerdote durante il battesimo gli dice Effata, cioè apriti. Perché si apre l'anima, cari amici, si apre l'anima, si leva il peccato originale e di quest'anima prende possesso lo Spirito Santo. Diventiamo figli di Dio. Capite l'importanza del battesimo? Però rischiamo durante tutta la nostra vita di perdere questa elezione, questa santità iniziale. La nostra vita spesso ce la fa perdere. Beati i santi che l'hanno potuta conservare. La Madonna l'ha sempre conservata, sempre rimasta santa, intoccata dal peccato. Noi no. E allora ecco che in ogni Ave Maria noi diciamo alla Madonna, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Conclusione è che ricordandoci di questo santissimo nome della Beata Vergine Maria, ci siamo ricordati un po' chi è la Madonna per il Signore, per Dio e per noi, e quanto il nostro destino eterno è nelle mani della Madonna. Quindi affidiamoci a lei, affidiamoci a questo santo nome, invochiamolo sempre con più fede, con più amore, con più speranza, no? E diciamo, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Lei ci otterrà la salvezza, purché noi non la rifiutiamo. Io vi ringrazio, cari amici, la nostra trasmissione finisce qua, vi do un a risentirci fra 7 giorni. Amen.